E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105 e 250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, 20 e 29, Bastioni di Orione in versione extra large. E quindi abbiamo ascoltato Rocco Bellantone che scrive per Nigrizia, con cui abbiamo affrontato gli aspetti che riguardano in maniera particolare la situazione nel nord e nel sud del Kivu, stimolati da un suo articolo molto interessante. E adesso noi cambiamo argomento e proviamo a collegarci con Luca Gaballo, che è un giornalista che si occupa sostanzialmente di economia, con cui vorremmo un po' riprendere le fila di quel discorso che avevamo cominciato qualche settimana fa, che riguarda appunto gli scenari economici globali, diciamo la tendenza alla de-dollarizzazione. E trovare un po' anche appunto a guardare gli effetti di certe politiche delle banche centrali riguardo appunto agli equilibri economici internazionali. Non so se è in linea Luca. Buonasera,
Sì, buonasera, buonasera a tutti.
ciao, grazie di essere qui. Avevamo cominciato qualche tempo fa a fare un po' un ragionamento su questa tendenza alla de-dollarizzazione.
Ogni due
Ogni
settimane
due
cerchiamo
settimane
di...
cerchiamo un po' di capire se effettivamente questa è una tendenza, è un dato di fatto. Ci sono dei segnali oggettivamente che possono portare a pensare che un po' l'egemonia del dollaro si stia piano piano incrinando, e questo forse anche un sottotesto per comprendere molti squilibri anche dal punto di vista del confronto militare che è in corso in questo frangente. Ecco, volevo pensare, sapere un po' da te anche cosa, come la vedevi, cosa ne pensavi, se dovessi impostare, mettiamo, una trasmissione di economia adesso, come.
Io mi ricordo tu e Corradino Mineo affiancati
Sono passati quasi 10 anni, eh?
Sì, esatto.
Però adesso come spiegheresti un po' il contesto, ecco, il contesto
Cioè, da
economico in
dove
cui ci siamo?
potresti.
Dove partiresti?
Ecco, tu parli di una tendenza alla de-dollarizzazione e secondo me ci sono livelli che vanno a velocità diverse, nel senso che c'è un livello della politica, mi riferisco alle posizioni di Lula, alle posizioni di Xi Jinping, anche di altri leader del cosiddetto gruppo dei BRICS, che stanno effettivamente parlando esplicitamente della loro volontà di favorire un processo di liberazione, diciamo, dall'egemonia del dollaro. Quindi c'è una presa di posizione politica molto precisa, molto esplicita, a cui però per ora non è che siano seguite delle azioni concrete molto molto incisive. Nel senso, stiamo parlando sempre, ecco, il commercio, prendiamo per esempio, oggi, visto che mi avete invitato a questo dibattito, mi sono andato a vedere un po' di dati, no? Per esempio, il commercio tra Brasile e Cina, sì, inizia in parte, no, a essere regolato in renminbi e in real. Però stiamo parlando di un 4-5%, no? A fronte di un 85% che viaggia in dollari. Quindi c'è sicuramente una tendenza politica molto importante, ma c'è una realtà che fa molta fatica ad adeguarsi ai desideri, insomma. D'altra parte è ragionevole, no? Noi siamo andati avanti oltre 70 anni con un sistema centrato sul dollaro. Dagli anni 70 esiste lo SWIFT, no? Questo meccanismo di regolamento interbancario internazionale, questa messaggeria interbancaria internazionale che è incardinata sulle banche americane ed europee sostanzialmente. Tant'è vero che una delle prime sanzioni che furono imposte alla Russia è stata
Di uscire dallo
la
Swift, sì.
cacciata dal sistema SWIFT. E tutto questo provoca delle inerzie, no? Delle abitudini. Fra l'altro, qui non è che stiamo parlando solo di attori statali, ma anche di aziende private, di banche. Chiaramente smontare tutto e rimontarlo in modo diverso, non si sa bene su quali basi, è complesso, è costoso e soprattutto genera incertezza. Però non c'è dubbio che c'è, diciamo, una volontà politica a cui hanno fatto seguito anche degli atti concreti. Penso all'Arabia Saudita e alla Cina, che iniziano a, diciamo, a scambiarsi una parte del greggio. Senza usare il dollaro, in anche una parte, appunto lo dicevamo, del commercio fra Cina e Brasile. Fra l'altro il Brasile e la Cina è il primo partner ormai per il Brasile, nonostante sia fisicamente in America.
C'è anche una riflessione che si sta facendo, che sembra insomma un po' emergere rispetto proprio al ruolo del dollaro, nel senso che dopo la fine dell'ancoraggio del dollaro all'oro, la libera fluttuazione, la politica dei tassi americana dai tempi di Volcker ha fatto sì che il dollaro attirasse i capitali
per pagare il debito,
per pagare il suo enorme debito. Uno dei paesi più indebitati del mondo sono appunto gli Stati Uniti, e questo processo poi ha portato a tutta una serie di conseguenze anche sul debito dei paesi che un tempo si chiamavano il terzo mondo, quelli emergenti, degli squilibri. Ecco, questo meccanismo è un po' messo in discussione.
Il debito veniva contratto in dollari, ma il dollaro, siccome è una moneta che oscilla fisiologicamente, come dicevi tu, a un certo quando insomma, il dollaro inizia il suo ciclo di apprezzamento, il mondo in via di sviluppo va in crisi, sì, perché i suoi debiti improvvisamente diventano insostenibili.
Certo, questa è una conseguenza della politica della banca, sui tassi.
Sì, queste sono state questa è la storia della crisi asiatica, della crisi messicana, della prima crisi russa. È il fatto che uno stock di debito contratto a un certo tasso in una valuta che non è la propria, no? Sì. Che è il dollaro, ti costringe a seguire quelli che sono i cicli economici del paese creditore. La Fed decide di alzare i tassi o di abbassarli sulla base di quello che in quel momento viene considerato utile per l'economia americana, non sta a pensare invece ai cicli, ai bisogni, ai momenti che vivono le economie che sono indebitate in dollari.
Che è quello che fa anche dire alla Yellen però che la decoupling non è possibile, perché sono troppo intrecciati Stati Uniti e Cina. Peraltro anche la stessa Cina sta innescando un po' lo stesso meccanismo nei confronti del sud del mondo, perché adesso è andato all'incasso con lo Zambia, certo, e così via. Quindi,
certo, perché ha fatto questo enorme vasto programma di crediti per la cosiddetta via della seta, quindi la costruzione di infrastrutture in Africa.
E infatti noi eravamo partiti un po' da lì,
questo modello, certo.
Sì. Cioè, quando ci siamo fatti affascinare, diciamo, da questa serie sulla de-dollarizzazione, per andare a vedere se davvero abbiamo cominciato a pensare che da un lato c'era la Cina che innescava un po' gli stessi meccanismi e si trovava in una posizione di controllo anche di buona parte del debito americano, e quindi all'interno della solita trappola del dollaro, però quello che ci ha dato proprio l'avvio è stato la decisione dei sauditi di accettare di pagare in yuan il dollaro, quindi dal petrodollaro al petrodollaro. Adesso,
esatto,
senza,
sì,
esagerare,
ha fatto grandi titoli questa,
infatti.
Ma dunque la tendenza è sicuramente è una, diciamo, siamo adesso, leggevo anche il livello delle riserve in dollari è calato rispetto alle medie storiche, si inizia a fare commercio senza ricorrere al dollaro in alcune aree. Citavamo l'Arabia Saudita, citavamo il Brasile, l'Iran addirittura adesso con la Russia, leggevo, ha un accordo di swap, addirittura di baratto, di prodotti petroliferi, senza neanche passare per la valuta. Sono due paesi paria, tra virgolette, no? Quindi esclusi dai meccanismi dell'economia dollarizzata.
Che potrebbe essere un effetto delle sanzioni, arrivare al baratto. Cioè,
però tutto questo non è che ci porta a una nuova moneta di riserva internazionale concorrente del dollaro. Tutto questo semmai ci porta ad un mondo meno globalizzato, meno intrecciato, in cui ci sono logiche più regionali.
Certo, poi può essere anche, lo diceva la stessa Yellen, che questa politica delle sanzioni, che molto spesso è una politica di sanzioni economiche che non vengono comminate da un organismo internazionale, ma insomma, dagli Stati Uniti, può condurre molti paesi a rinunciare a utilizzare il dollaro per timore che possano diventare improvvisamente paria, come dicevi, e che quindi possono essere soggetti a sanzioni, visto poi quello che è successo con le riserve russe, che sono depositate presso le banche occidentali, o come è successo per esempio con le riserve afghane.
Certo, ma qui sì, c'è un termine, no? La weaponization, cioè l'utilizzo dell'interdipendenza come arma. Chiaramente più siamo intrecciati, più diciamo è possibile utilizzare, ecco, diciamo, immaginiamo questa economia globalizzata non come se la immaginerebbe un economista liberista, no? Cioè, come diceva Friedman, la terra piatta in cui tutti commerciano liberamente con tutti e si persegue la massima efficienza. In realtà questa economia globalizzata è un'economia di reti, di nodi e di reti, e non tutti i nodi hanno la stessa importanza, lo stesso potere, la stessa influenza. Chiaramente il cuore di questa rete ci sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il sistema finanziario internazionale, e poi ci sono, diciamo, questi nodi periferici. Chiaramente gli Stati Uniti possono utilizzare la loro centralità come un'arma per evitare, per condizionare politicamente gli altri paesi senza ricorrere a conflitti, ad aperti conflitti armati. Questa tendenza è alla radice, è la causa, no, della presa di posizione politica di Lula, di Xi Jinping. Si cercano di attivare nodi e relazioni che dalla periferia restano in periferia, restano nelle regioni e non passano più verso il centro. Questo non significa che viene meno diciamo la centralità del dollaro come moneta di riserva, perché non ce n'è un'altra, a meno che la Cina non decida, no, di liberalizzare completamente il suo
di renderlo
convertibile, che la Cina accetti che di gestire grandi deficit commerciali, perché se così non è in grado di fornire liquidità al resto del mondo. Quindi diciamo che una moneta che giochi al posto del dollaro il ruolo del dollaro mi sembra che non sia alle viste né nel breve né nel medio periodo. Si potrebbe però di pari passo con quello che sta avvenendo a livello politico, no, creare una diciamo che questa rete potrebbe essere nel futuro più regionale e meno globale. Oggi c'è il G7 in Giappone, uno dei temi dell'ordine del giorno sono gli investimenti nei semiconduttori. Credo che anche all'Italia sia stato chiesto di contribuire alla, diciamo, al reshoring in Occidente di conoscenze, di tecnologia, di industria sui semiconduttori, che dalla Cina dovrebbe andare in Giappone, comunque in un'area, diciamo, alleata dell'Occidente. Tutto questo va di pari passo.
Pensavamo qui in studio allo SCO, che appunto è un'organizzazione regionale che comunque sta diventando sempre più ampia, molti altri paesi chiedono di entrarci, e così anche i BRICS per certi versi.
È verissimo, c'è una tendenza di questo genere. Questo significa che avremo un mondo più frammentato, più complesso, e che dovremo cercare di andare d'accordo. Io non vedo anche da parte americana, da parte di Biden, non c'è nessuna remora nel perseguire, diciamo, a muso duro gli interessi americani,
ma anche contro gli stessi europei. Basti pensare all'Inflation Act, per esempio.
Esatto, quindi diciamo che oggi l'America sembra più in difficoltà, più rigida sulle sue posizioni, più aggressiva, e quindi anche meno capace di offrire al resto del mondo quei vantaggi che comunque il modello occidentale ha rappresentato a lungo, diciamo il soft power, la capacità di attrazione, che non è fatta solo di potenza militare ma anche di prestigio in campo economico, in campo civile, in campo dei diritti umani. Oggi mi sembra molto molto arretrata, rispetto a qualche anno fa.
Anche perché il modello sociale americano non ci sta restituendo delle immagini, diciamo così, molto confortanti da questo punto di vista.
Beh, tu pensa anche dal punto di vista di chi voleva fare finanza fuori dall'Occidente, dopo che ha visto quello che è successo, prima con la crisi dei mutui subprime,
certo.
Poi con... anzi ancora prima con lo scandalo Enron, no? Che ha cioè, come i general accounting standard, quindi le procedure di contabili generalmente accettate in Occidente presentavano delle evidenti falle, e poi insomma non si contano più gli esempi, quindi dal punto di vista, diciamo, io credo che abbia perso anche un po' il moral standing, per dirla in inglese.
Sì. Ma infatti uno dei nostri interlocutori, forse il primo, Masala, confortava le sue tesi di che era quello più deciso nel individuare un Petro Yuan alle viste, confortava le sue tesi con la parte, diciamo, politica, cioè questo modello americano che si stava sgonfiando, e lui lo faceva risalire più agli anni 20, cioè alla fin de siècle, diciamo, prima asburgico, poi ottomano, insomma dei grandi imperi, poi zarista, e piuttosto che non gli anni 70, quando invece appunto il dollaro ha avuto questa pensata di Volcker, questa genialata di far pagare agli altri il proprio debito, e quindi faceva risalire un po' anche a questioni più politico-culturali questa decadenza,
una sorta di crisi dell'impero.
La crisi dell'impero, sì. Che coinvolge quindi anche la valuta, e quindi si va alla ricerca di un qualcosa di sostitutivo. Poi in effetti può essere vero, anzi è abbastanza probabile, che non si riesca a trovare un sostituto, ma si debba pensare a un altro sistema.
Sì, ma adesso diciamo ritorna sempre, no, nel discorso questa idea che fu di Keynes, della moneta, dell'unità di conto internazionale basata su un paniere di valute che doveva da sola contribuire ad assorbire gli squilibri. È un modello teorico molto interessante, bisognerebbe vederlo alla prova. Può darsi che in un futuro caotico possa esserci questa possibilità. In ogni caso io sono convinto che, come c'è, diciamo, io torno ancora più indietro, insomma, 2000 anni fa al Vangelo, Gesù dice che sulla moneta c'è la faccia di Cesare, cioè, la moneta è una espressione della politica. Io ne sono convinto, non credo affatto, non sono, diciamo, rapito dal fascino delle criptovalute. Io penso che in ultima analisi è la politica che garantisce per la moneta, quindi lo Stato. E naturalmente lo Stato non vive nel vuoto pneumatico.
Anche sottratto al Bitcoin, il vuoto pneumatico, cercando di in pratica conglobarlo, in questo modo ha ridotto anche la possibilità da parte delle criptovalute di essere un'alternativa valida, sono diventate valute come le altre.
Ma insomma, le criptovalute, quelle sono un progetto, io penso, un progetto di destra, no?
Sì,
l'idea comunque vengono da questa idea un po' libertaria.
Si può fare meno dello Stato, sostanzialmente.
Si può fare meno dello Stato e di tutta la capacità di compensazione che lo Stato ha nei confronti anche dei ceti più deboli. Poi alla fine la criptovaluta è un po' come l'oro, no? È un qualcosa che protegge la rendita e serve ad accumulare, no, il forziere, la ricchezza. In ogni caso, tornando al tema della Cina, no, la Cina sta facendo un esperimento, la banca centrale cinese è la più avanzata nello sperimentare questa valuta digitale. Poi gli stanno andando dietro tutti, anche la banca centrale europea, il suo progetto da un bel po', e non vede l'ora di lanciarlo. E la valuta digitale è interessante, perché loro, il problema fondamentale della Cina è quella di controllare i capitali. Ora, li puoi controllare con dei meccanismi, appunto, di classici di controllo dei capitali, oppure li puoi controllare. Se questi capitali queste unità di valuta sono espresse digitalmente, possono essere tracciate in maniera precisa, in maniera assoluta. Ora, questo non so se potrà essere in futuro una novità.
Si arriverà probabilmente alla dematerializzazione della moneta, già siamo abbastanza avanti da questo punto di vista. Mi veniva da pensare che la moneta rappresenta anche l'economia del paese e questa economia sta diventando sempre più immateriale, cioè nel senso si fonda sempre più su un meccanismo per cui si costruiscono soldi con i soldi e non c'è più nessun legame con la produzione effettiva, materiale. Quel processo che portava al passaggio dal denaro alla merce e poi nuovamente al denaro si è sostanzialmente interrotto. Ecco, questo aspetto poi si è rivelato piuttosto problematico anche durante le crisi, per esempio del 2008, dove il capitale finanziario è diventato esorbitante, ha superato abbondantemente il capitale materiale e ha costruito un meccanismo perverso per cui i soldi si creano dal nulla.
Sì, se tu guardi le principali aziende quotate in borsa in America, quali sono? Sono aziende immateriali, per esempio. Anche adesso lo so che tu stavi parlando di altro, cioè del fatto della finanziarizzazione dell'economia.
Sì, ma quello che dicevi tu è anche un aspetto, insomma, un riflesso.
No, aziende,
no?
Immateriali, cioè, che sono aziende che rappresentano marchi e contratti, non prodotti fisici realmente utilizzati. Penso a Facebook, per esempio. Il valore più grande del listino americano sono marchi e contratti, quindi alla fine sono realtà immateriali. Per quanto riguarda poi la finanziarizzazione, non c'è dubbio che lì si sia innestato il sistema finanziario è un sistema che va a spirale fuori controllo. Io non so che cosa ci riserva il futuro, però noi abbiamo, diciamo, curato il male del 2008 con un'espansione di liquidità mostruosa, che non si è mai vista nella storia. Io non so, credo che la Cina abbia quanti miliardi, 1500 miliardi di titoli di Stato americani, la Fed aveva 5000 nel suo bilancio a un certo punto, no? Valeva quanto 4 Cine.
Sì, fino a Trump.
Deve comprarsi da sola il proprio debito. E poi ci sono i derivati, i futuri sulle materie prime, no? Per ogni barile di petrolio ce ne sono 10 di carta, per ogni metro cubo di gas ce ne sono 30.
C'è tutto il mercato over the counter che praticamente ammonta quasi a tutto il PIL mondiale, fuori controllo in realtà.
Sì, tutto questo è fuori controllo fino a un certo punto, immagino che ci sia chi invece lo controlla molto bene.
Certo.
E qui entriamo in una logica proprio di potere, di accentramento del potere, della ricchezza.
Questa politica, diciamo così, di quantitative easing globale, ecco, poi ha portato comunque anche a delle conseguenze di cui adesso stiamo pagando, perché a parte il discorso dell'inflazione, che poi a quanto pare, insomma, è un'inflazione che non è più dovuta solamente al discorso dell'aumento dei prezzi delle materie prime, ma è anche un'inflazione da profitti. E poi di fatto ha portato a una inversione di politica con l'aumento dei tassi che sta dando delle conseguenze molto pesanti anche sulla tenuta del sistema finanziario occidentale. Basta vedere che di Swiss e le banche americane che hanno rischiato di fallire.
Lì si è innescato un meccanismo molto classico, no? Quando i regolatori hanno imposto alle banche di acquistare titoli di Stato e hanno detto che questi titoli erano privi di rischio, quindi potevano essere portati a bilancio come, diciamo, asset di valore massimo, no? Come asset molto preziosi per le riserve. Ma il titolo di Stato, quando tu cominci ad alzare i tassi, hai in pancia un titolo di Stato che è stato emesso quando i tassi erano addirittura negativi.
Certo.
Subisce un taglio,
un tracollo.
Tracollo, per cui chiaramente quelli che i regolatori hanno spinto le banche ad acquistare titoli di Stato, ma io penso, adesso in Europa per fortuna non sembra sia tutti a rischio, però prendiamo il settore assicurativo. Il settore assicurativo funziona così: io assicuro dai rischi in una logica trentennale e quindi devo acquistare titoli che hanno, non posso acquistare titoli
a breve,
a breve. No, titoli a breve, sì. Sono sarei la SB Bank, sì. Ma questi titoli che ti rendono zero a 30 anni, che erano quelli disponibili fino a poco tempo fa, se tu cioè come ne paghi le spese, spese vive, no? Il personale, l'affitto, la luce, il telefono, tutto quello che fai, se a livello finanziario comunque non c'è più questa. E quindi sono state tutte portate innanzitutto a investimenti maggiormente rischiosi rispetto al passato. E poi quando questi titoli di Stato hanno cominciato invece a essere messi con rendimenti molto più interessanti, chi ce l'aveva in pancia ha avuto problemi. Certo. Questo è un effetto boomerang del quantitative easing. Il quantitative easing ci ha portato, allora, magari veramente ci ha salvato la vita, ha impedito il nuovo 29 nel 2008, d'accordo, però ci ha lasciato un'eredità pesante. Dicevi l'inflazione. L'inflazione è una inflazione essenzialmente da materie prime in Europa. Le materie prime hanno iniziato a galoppare 2 anni prima della guerra in Ucraina. Poi noi ci raccontano che è tutta colpa della guerra in Ucraina, che certo ormai ha, insomma, c'ha il suo effetto, ma insomma l'inflazione, l'aumento dei costi delle materie prime è precedente. È una conseguenza indiretta del quantitative easing in un contesto di mercato privo di regole in cui ognuno fa quello che gli pare. E poi ci ha lasciato questa bomba dei titoli a reddito fisso che valgono molto poco. È un mondo molto indebitato. Prima parlavamo, questo è l'Occidente, però non è che la Cina stia così bene, no? Lo scandalo Evergreen ha dimostrato che anche la Cina sta su una bolla enorme di debito, di tipo diverso, per diverse ragioni, però fondamentalmente legata anche lì agli investimenti immobiliari, no?
Certo, la bolla speculativa anche là, sì.
Quindi, cioè, Atene ride, Sparta, Sparta piange,
appunto.
Un mondo in cui il debito veramente si gonfia sempre più. L'Italia fra un po' diventerà un paese virtuoso non facendo niente.
Però non ci raccontano di quanto sono aumentato il servizio del debito pubblico, che si parla di svariati miliardi che dovremmo pagare per riuscire a vedere il nostro debito pubblico sul mercato. Senti Luca, noi abbiamo finito il nostro tempo, dobbiamo dare spazio alla trasmissione che arriva. Abbiamo cominciato con la dedollarizzazione, abbiamo fatto un discorso molto più random, diciamo più ampio, ma penso che vada benissimo lo stesso.
No, che poi quello
è stato
che
molto utile,
che cercavamo,
comunque,
certo. Perché partire dalla dedollarizzazione per riuscire anche a inserirla nell'economia globalizzata prima e adesso invece parcellizzata, può essere interessante, l'aspetto da prendere in considerazione.
Bene,
grazie di essere stato con noi e insomma magari anche a risentirci per riprendere un po' le fila di questo discorso.
Bene, arrivederci, allora buona
trasmissione,
grazie.
Ciao.